Australian Open 2003, ospite di Roberto Lombardi in cabina di telecronaca, che la faceva con Elena Pero. Prima di loro c'erano i due maestri, Tommasi e Clerici. Entrai, Clerici mi guardò e disse: mi raccomando, stia lì, ascolti. Si girò Rino Tommasi e disse: beh, ascoltare anche non è obbligato, l'importante è che non parli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Un periodo magari complicato come gli ultimi mesi, possiamo dare quella continuità a questo risultato che è fondamentale partire dalla prossima partita.
Conzi Sound
è un grande allenatore, ha fatto subito capire la voglia di fare, la volontà, la grinta, cose fondamentali per poter vincere queste coppe.
Roba, se Teo Hernandez è tornato quello dell'altra sera e 15 partite faceva ridere, perché è contro allenatore Fonseca, che ci può stare, ma vuol dire che proprio queste persone viziate professionalmente non valgono nulla.
Io vorrei difendere Inzaghi. Se siamo quello che siamo è merito soprattutto suo. A quei falsi interisti voglio dire che l'Inter è da supportare e difendere soprattutto in questi momenti. Forza Inter!
In questo momento la stessa tranquillità dell'allenatore, va come l'allenatore, viene lo stesso e ti coccola e quello e quell'altro. Ci vogliono allenatori che ti ribaltano lo spogliatoio, ci vogliono. Nelle grandi squadre ci vogliono quelli quando le cose non vanno bene. Con Mendes che va 2 all'ora, all'Atalanta c'era Gasperini che gli faceva un culo così.
Ci dite qualcosa di Motta Freddy, perché questa Juve sembra tanto quella di Mai Freddy.
Il nome più caldo è quello di Marcus Rashford. C'è stato un inserimento a sorpresa del Como. Ha detto a Rashford: vieni da noi puoi giocare titolare, senza pressioni, hai un allenatore come Fabregas, a livello economico ti accontentiamo. E stanno cercando di convincerlo, quindi il Como sfida il Milan.
Eccoci qui, carissimo Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Oh, io ero rimasto che Como Milan era martedì prossimo e invece adesso scopro dalla copertina magistralmente montata da Gianmarco Ferronato e Michele La Serra che era anche ieri sera Como Milan.
Che potrebbe giocare Rashford, bisogna capire sì. In quale delle due squadre.
Oh, sai che non sapevo come iniziare, ero combattuto. Inizio dicendo che mancano 25 giorni alla fine del calciomercato di gennaio e quindi ne sentiremo tante. Poi volevo anche darvi appuntamento: andate sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24, perché alle 14.35, minuto più minuto meno, c'è una nuova puntata della libreria di Filippo Maria Ricci che potete vedere in video, e questo è importante, Pier, no? Questo è veramente uno dei motivi per cui vale la pena.
Poi tutti c'è... libri finti, sì. lo ricordiamo, sono libri, sai, quelli che si mettono ornamentali in realtà.
Tu dici?
Finti.
Tu dici?
No, scherzo.
No, dopo glielo chiediamo, questa illazione di Pierluigi Pardo sui libri di Filippo Maria Ricci.
Mafia, sto giocando.
Dopo glielo chiediamo. Saluto Andrea D'Amico, ciao Andrea.
Ciao Giovanni, ciao Luigi.
Ciao. Vi segnalo che il sorteggio degli Australian Open, discreta botta di culo di Jannik Sinner, che da Alcaraz, Djokovic e Zverev sono tutti dall'altra parte, anche questo è molto importante, giusto Pier, no?
Sì, anche se in questo momento ti dico che col Sinner, il Sinner dell'ultima parte del 2024, mi verrebbe a dire che sono stati fortunati loro tre a non beccarlo, scusa se faccio lo spaccone, però è una costellazione, direi che è una costellazione amichevole. Cioè Sinner della parte finale del 2024, per quel poco ci capisco io di tennis, da appassionato, non certo da esperto, è ingiocabile, e quindi sono gli altri che si dovevano preoccupare. preoccupare. Quindi diciamo che lo hanno evitato. Detto questo, sì, dal suo punto di vista, sicuramente insomma è una complessità in meno e fa piacere.
Certo, meglio così che in maniera diversa. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, potete già prenotarvi. 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Andrea, mi dici cos'è la storia di mercato che ti sta appassionando di più oggi, giovedì 9 gennaio 2024, meno 25 alla fine del mercato?
Ah, la cosa più che mi incuriosisce di più ed è la più importante è quella dei PSG con questa offerta al Napoli per Kvaratskhelia e con Skriniar magari in contropartita parziale. Sarebbe un'operazione economicamente a mio avviso molto positiva. Bisogna vedere però se Conte è d'accordo nel privarsi di un giocatore così importante. È chiaro che la plusvalenza del Napoli sarebbe molto importante, perché pagato 10 milioni con questa offerta sugli 80 e potrebbe essere una pista molto calda e molto importante.
Sai che secondo me potrebbe avere anche un senso calcistico, non so cosa ne pensate, Pier.
Beh, un senso calcistico quando fai una plusvalenza così e quindi
no, ma intendo tecnico, quello è il senso economico, è evidente, ma io, anche tecnico in campo, Quara, intendo, per convincere
Quara Conte. È una delle 3-4 cose che negli ultimi 3-4 anni mi hanno abbagliato, quindi mi sento in colpa nel pensare che possa essere sostituibile. È chiaro che il rischio di avere di perdere un potenziale che proprio durare negli anni c'è. È vero che dopo il primo anno, che è stato incredibile e clamoroso, poi l'anno scorso è stato un anno orribile per il Napoli tout court, non certo solo per colpa di Kvara, che comunque ha avuto numeri più che sufficienti. Quest'anno era partito bene, poi si è un po' piantato, poi adesso ci sono state un po' di difficoltà anche fisiche che lo hanno condizionato. Sono d'accordo con
ma
te,
poi adesso ce l'hai in casa, il talento
no,
da
se
lucidare.
Si concretizza questo se si concretizza questo tipo di cosa, secondo me diciamo non potrebbe non essere incedibile, ecco, diciamo così. Ed è clamoroso pensare che possa non essere considerato incedibile un giocatore così importante e così talentuoso.
Ma è anche il segno che le lezioni si imparano, no Andrea? Cioè a un certo punto dico Osimhen, dico insomma, ma dico anche altre cose, perché insomma alla fine o tu i calciatori sono convinti e allora magari ad esempio fai l'adeguamento, allunghi il contratto ed eviti che si creino mille problemi che poi minano dentro uno spogliatoio, oppure tanto vale, no Andrea, a un certo punto immaginare di fare un'operazione che può avere un doppio senso.
Sì, sì, c'è sicuramente questa motivazione psicologica legata poi alle offerte che ti arrivano dall'estero e da squadre importanti che poi lusingano con dei salari più alti, ed è sicuramente importante tenerla presente. C'è anche secondo me un'altra variabile che si è determinata a livello giuridico sportivo dopo la sentenza di Arra, e quindi la risoluzione unilaterale del contratto adesso è possibile anche da parte dei calciatori e senza un corrispettivo economico come sanciva prima il regolamento della FIFA, che è stato giudicato illegittimo dalla normativa civile europea perché contraddice le norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori. Insomma, questo può essere un rischio che allarma certe società, e quindi quando arrivano certe offerte bisogna valutare bene prima di non accettarle. È chiaro che in questo Napoli primo in classifica, nonostante che poi altre squadre dietro abbiano ancora delle gare da disputare a causa della parentesi della Supercoppa italiana, c'è il timbro di questo grande allenatore che è Antonio Conte, e secondo me questa è una riflessione da fare con dei contenuti tecnici oltre che economici, da fare soprattutto con Conte, perché nonostante l'inizio di questo campionato, soprattutto con la partita omologa a quella che verrà contro il Verona, persa 3-0, c'è la firma dell'allenatore, quindi sicuramente lui avrà fatto dei patti molto chiari con la proprietà, con De Laurentiis, e a questo punto, prima di cedere dei giocatori importanti, sicuramente
si deve passare da lui. Ma insomma, io penso poi che lo abbiamo visto anche in queste ultime settimane, è impensabile che Neres continui semplicemente a fare l'uomo degli ultimi 20 minuti e quindi magari le due cose si saldano insieme. No, invece è molto interessante, Andrea, quello che dicevi su questo nuovo scenario, no? Per cui i club sono sempre meno forti nei confronti dei calciatori, anche dei loro agenti, anche di altri club. Di solito c'è una sorta di patto di non belligeranza, no? Su queste normative, clausole, i club evitano di farsi la guerra perché un giorno puoi essere martello e l'altro incudine. E quindi insomma storicamente è stato così, però è vero che siamo di fronte a qualcosa il cui impatto non abbiamo ancora misurato.
Sicuramente ha cambiato comunque l'impostazione giuridica che tutte le trattative comunque avevano e che anche i contratti, la vita dei contratti aveva. Momento, se vogliamo ricordarlo, adesso c'è la possibilità di una risoluzione unilaterale da parte del giocatore senza che ci sia la penale prevista dal regolamento FIFA legata a quanto salario ci fosse davanti dal momento della richiesta di risoluzione alla fine naturale del contratto. E quindi questo fa comunque riflettere le società che hanno un valore patrimoniale, che hanno speso dei soldi per scritturare e per sottoscrivere, appunto per tesserare un giocatore, e che non vogliono veder perso questa plusvalenza che deriva da una sua eventuale cessione. E se poi sai non lo dai adesso e poi con il suo agente fanno la risoluzione unilaterale a maggio o giugno, sicuramente tu perdi sia il giocatore, quindi non hai più l'apporto tecnico sperato, ma perdi soprattutto anche il patrimonio.
Hai capito, Pier?
Si va secondo me verso il basket, verso il modello del basket, cioè un modello sempre di più di free agent, giocatori che firmano dei contratti magari un anno più uno, due anni più uno, con delle clausole magari con delle clausole che possono essere a quel punto a favore di tutte e due le parti, ma anche a favore del giocatore, con delle clausole di uscita. E è chiaro che insomma tutto questo porta sempre di più la direzione, diciamo, di entropia, no? di liberismo, che quindi da un lato ovviamente giuslavoristico ci sta, perché poi alla fine non è molto diversa la vita di un calciatore da quella di un dirigente d'azienda, ad esempio, non è che c'è il prezzo del cartellino, non è che se Coca-Cola perde un manager e va a lavorare in Sony,
no,
Sony,
però magari deve stare fermo un anno, sai,
però magari deve sì, fa, esatto, però quello rientra, no,
perché quello che io vedo nel mondo del calcio e dello sport, no? Senza entrare nel mi pare che alla fine nella parte dell'incudine stiano un po' sempre le società, cioè in questo bellissimo, certo, mondo la parte dell'incudine
questa è una factory, un'industria più che è un'industria, il vero paradosso, l'abbiamo detto, sono gli stessi presidenti, penso per esempio nitidamente al dibattito che abbiamo fatto al Festival dello Sport della Gazzetta a Trento, cioè il vero paradosso del mondo del calcio è che è un mondo, l'abbiamo detto tante volte, nel quale gira una quantità di soldi incredibile, nella quale procuratori, dirigenti, calciatori, allenatori sicuramente portano a casa cifre importanti, e poi invece i proprietari e gli azionisti nello specifico spesso ci perdono. E questa è abbastanza
asimmetrico. Credo sia d'accordo anche Andrea, no? Però, al di là del ruolo diverso.
Sicuramente ci sono delle valutazioni su cui posso essere d'accordo. È anche vero che le società fanno delle plusvalenze importanti scrivendo a patrimonio un capitale umano che è una forza lavoro che in altri settori non avviene, quindi già questa è una grande anomalia che noi ereditiamo dal passato, e quindi penso che sia una situazione unica nel panorama appunto giuslavoristico ed economico internazionale. Però così è chiaro che poi la normativa nel corso degli anni è cambiata e mano a mano ci si è posta a mano per cercare che non fosse in contraddizione con le norme europee. Prima c'è stata la sentenza Bosman, adesso c'è la sentenza di Arra, ed è chiaro che lo sport cerca di rincorrere e di adeguarsi a questa normativa. E quello che sarà l'approdo, una possibile soluzione è che, visto e considerato che non era ritenuta regolare il fatto che una terza parte fuori dai contratti, come la FIFA, prevedesse un indennizzo, ci sarà la possibilità di inserire in ogni contratto una clausola penale che consentirà al giocatore di liberarsi quando lo voglia e alla società di incassare, sì, di quello che è il valore, in modo che non perda il patrimonio. Però è anche vero che secondo me in tutto questo scenario i proprietari delle società stanno subendo molto l'egemonia organizzativa, economica e politica di FIFA e di UEFA, perché loro
mi sembra di averla già sentita questa, Andrea.
Esatto. Ma questa è la cosa più importante, perché guardiamo anche l'allargamento delle competizioni internazionali, che sono quelle che fatturano più di tutto. Già adesso la UEFA fattura 3 volte quello che fattura la FIFA. E la FIFA, per cercare di colmare questo gap, cosa fa? Organizza il mondiale per club a 32 squadre senza pagare nessun giocatore. È chiaro che a questo punto viene legittimo la riflessione, dire: ma i presidenti che hanno il rischio aziendale, il rischio sportivo e che hanno l'alea di dover o non vincere o di retrocedere, che pagano i giocatori, che interesse hanno a farsi organizzare tutte le competizioni? No,
infatti si faranno la Superlega o come si chiama adesso, e io sono sicuro che se la faranno, punto, è solo questione di capire come e quando, ma non se
come quando, no? Perché la proporzione che esiste, sì, per esempio, no,
l'ultima versione io credo sia inattaccabile anche dal punto di vista giuridico, ma non faccio l'avvocato, quindi mi fermo, facciamo i cronisti.
Sì. E quando ci fu quel tentativo che sembrava un golpe militare, aprile 2021, in quella domenica sera di aprile, quello è stato un boomerang, è stato un autogol clamoroso, secondo me, col senno di poi, che ha ritardato un processo che invece è un processo sul quale si può e si deve discutere, perché che ci sia una sproporzione evidentissima, per esempio, fra l'NFL, gli sport americani, il fatturato che riescono a conquistarsi gli sport americani e la Champions League, che pure è una manifestazione di appeal forse anche più universale, diciamocelo apertamente, perché il calcio comunque ha una forza, e il calcio europeo ha una forza che è praticamente unica, e quindi quello ti deve sicuramente spingere verso un innalzamento, sì, di questi fatturati, per cui accadrà. lo spazio sono convinto. E la seconda cosa che mi viene da pensare è quasi sociologica, cioè se poi comunque, nonostante questo paradosso, cioè dei presidenti che non guadagnano in alcuni casi, quelli più virtuosi riescono a guadagnare, sì, ma devi essere veramente virtuoso, perché devi riuscire veramente a beccarle tutte o comunque quasi tutte, allora a quel punto puoi avere la possibilità di fare delle grandi plusvalenze, fare un grande player trading, valorizzare eccetera eccetera, devi essere veramente molto bravo per fare i soldi col calcio, e qualche volta poi se questi soldi li fai ti becchi anche anche legittima, se vuoi, sì, non patente tutti sono popolarità dei tifosi, certo, esatto, perché prima suscitava Osimhen, sì, non venduto, Osimhen non venduto nell'estate dopo lo scudetto, che qualcuno adesso può pensare, può anche pensare sia stato un errore,
è stato un
di generosità,
però
è stato da tutti i sei della Laurentiis, è stato un atto di generosità, perché se uno avesse dovuto guardare unicamente al fatto durata al tornaconto,
sì, ma è come quando Moratti allunga il contratto a tutti quelli del triplete, salvo poi nel 2012 scoprire che erano arrivati a fine corsa. Ragazzi, io ho chiamato Andrea D'Amico per chiedergli dove va Frattesi, Vlahovic, se Insigne va al Monza eccetera, e abbiamo volato alto. Facciamo così: Alessandro D'Ancona, 800 24 00 24. Alessandro,
buongiorno e grazie per la convocazione.
Grazie a te.
Volevo farvi, cioè ormai vediamo tutti che il calcio è sotto scacco delle voglie dei giocatori e dei procuratori. Non sarebbe ormai ora di fare come si fa nel motorsport, 2 anni, 3 anni secchi di contratto e poi liberi tutti senza più agenti e senza più...
senza più agenti nel motorsport non credo proprio, mi risulta
però
che
senza più cartellino,
gli agenti
senza
ce
più
li
costo del cartellino. Senza più costo del cartellino,
sì, sì, sì,
e la gente se lo paga il calciatore, perché fa gli interessi del calciatore, non del club.
Sì, non so neanche se nel motorsport vada così, Andrea D'Amico, non so se conosci il motorsport, ma sicuramente funziona in maniera diversa. Poi però ti devo chiedere di Insigne, di Vlahovic, di Frattesi e di tutti gli altri. Vai, Andrea.
No, ma guarda, ogni tanto viene fuori questa storia degli agenti, è come dire che il mercato immobiliare è in crisi o va male per colpa delle agenzie immobiliari, che sono soltanto dei consulenti che o intermediano la compravendita oppure rappresentano una parte di una compravendita. Di fatto noi agenti e curiamo gli interessi di una parte, che può essere il cacciatore della società a seconda del mandato che riceviamo, oppure può esserci un mandato congiunto perché nella cessione di un giocatore si lavora perché l'interesse sia della società che interesse a cedere, a incassare quindi il quantum della vendita e anche del giocatore che ha interesse a collocarsi. All'interno del mondo sportivo in particolare, noi non abbiamo solo obblighi, non abbiamo diritti, perché non siamo rappresentati all'interno del governo del calcio. Pensate che nel governo del calcio sono rappresentati il calcio dilettantistico, il calcio femminile, gli allenatori, gli arbitri, i giocatori e gli agenti no. Quindi mi sembra un po' surreale dare la colpa agli agenti di tutto questo, è un po' come per sviare.
Aspetta che abbiamo perso Andrea D'Amico, no. Adesso lo recuperiamo.
Abbiamo perso il D'Amico sindacalista.
Sì, sì,
no,
sì.
Però su questa ragione. No, cioè,
questo
è...
poi vediamo. Però poi adesso fatemi parlare di Insigne, Vlahovic e Frattesi, sì, altrimenti mi mandano via.
Vai.
No, comunque abbiamo capito, Andrea, il cuore insomma del tuo ragionamento. Mi dici se è vero che Insigne va al Monza? No, lo stiamo recuperando. Il silenzio non è assenso in questo caso e non è neanche
silenzio assenso.
Ma adesso lo recuperiamo e ci lavoriamo sopra. Certo che sarebbe affascinante, no, Pier?
Sì, mentre lo riprendiamo, fammi chiudere quel concetto di prima.
Sì, ma chiudilo, siamo alla borsa.
Lo chiudo in 15 secondi. Se nonostante tutto quello che abbiamo detto, comunque i presidenti continuano a comprare società di calcio, fior di imprenditori ricchissimi, qualche volta perdono anche un po' di salute appresso a delle squadre, in qualche caso anche di Serie B, è perché evidentemente il calcio poi ti dà
di
adrenalina, di centralità, di immagine, di ego anche in qualche caso. Di ego, qualcosa che non ha rivali.
Abbiamo recuperato Andrea D'Amico. Andrea, eccoti.
Ma... ecco Giovanni, scusa perché il rimovimento.
No, ma figurati.
No, non so fino a dove mi avete
sentito.
No, ma ti
abbiamo sentito più o meno fino alla fine, abbiamo capito il ragionamento della rappresentanza degli agenti dentro gli organi che poi comandano il calcio. Che è un altro dei grandi temi.
Poi sai, ogni attività si può fare bene o male, però se uno lo fa bene di sicuro non penso che all'interno di tutte queste forze adesso il problema è diverso, secondo me, che soprattutto il calcio italiano, che è autoreferenziale in maniera sbagliata, perché basta vedere gli stadi in cui giochiamo, sono vergognosi.
Sì,
vergognosi.
Anche se credo che il calcio sia l'ultimo dei problemi sugli stadi, credo ci sia qualcosa di più in alto che non funziona, però.
E comunque sta di fatto che gli stadi sono assolutamente obsoleti, inadeguati, non sono sicuramente degni di un 2024 o degli stadi che ci sono in giro per il mondo. Sono stato da Atlanta, hanno speso 1,6 miliardi milioni per fare il Mercedes-Benz Stadium, dove gioca sia il football americano che il calcio, ed è qualcosa di meraviglioso.
Ce li hanno verdi ad Atlanta, no?
Il problema del calcio italiano è strutturale. Difatti, io e Pier siamo andati anche in audizione in commissione sport al Senato per spiegare quelli che possono essere i problemi e le possibili soluzioni. Il problema è che il calcio italiano lavora su un modello di business superato, non è più attuale. Queste promozioni, retrocessioni rendono aleatorio qualsiasi tipo di investimento. È per quello che nella paura di non c'è l'obiettivo sportivo che si fonde con un risultato economico, i presidenti appena fa bene un giocatore lo vendono e non fanno investimenti strutturali. Difatti
hai superato a destra Andrea Agnelli, sulla teoria
Insigne dove va?
Insigne dove va?
Insigne, guarda, prende l'aereo domani e va a Toronto e comincia la stagione.
Sono tutte balle la storia del Monza.
Secondo me sono illazioni che non hanno fondamento.
Ok, e questo è interessante. Seconda cosa per cui, insieme a tutto il resto, ma tutto il resto è stato in realtà molto più interessante, però t'avevamo chiamato dall'alto della tua esperienza, secondo te come va a finire la questione di Frattesi, che è l'altro dei grandi tormentoni di questa prima settimana di calciomercato?
Ma bisogna vedere un po' come sono i movimenti. È un po' prematuro secondo me per vedere la fine di Frattesi. Ho molto più sentore che possa muoversi Vlahovic,
ecco, che era il terzo grande tema, ma io mi pare di aver capito che Vlahovic non abbia nessuna intenzione di fare questo regalo alla Juve, cioè quello di andarsene alle condizioni che vuole la Juve, però forse ho visto male io.
Guarda, però è anche vero che Giuntoli secondo me è a un bivio, perché comunque questa è una Juve che ha disegnato lui, con un allenatore che ha disegnato lui, e finora le soddisfazioni secondo me non sono arrivate, quindi adesso ha la possibilità di incidere di più in quello che è la nuova Juventus, che deve secondo me far sognare un po' di nuovo i tifosi, perché adesso insomma i risultati che sono arrivati non sono stati molto performanti. Quindi anche questo investimento, parlavamo appunto finora di investimenti di Vlahovic, a mio avviso non ha dato i risultati in relazione al costo dell'operazione.
Sì, resta che a 18 mesi dalla scadenza di un contratto non comanda il club.
Ma è proprio per quello che secondo me è un affare da fare adesso. E che Giuntoli cercherà di fare a tutti i costi, a mio avviso, da fuori, senza voler assolutamente interferire.
Sì, perché più passa il tempo e più si riduce il margine di manovra della società. E poi perché credo che ci sia, non voglio dire un'idiosincrasia tecnica, uno scarso feeling con Motta, ma in realtà lo sto dicendo. Cioè, comunque non è in questo momento l'attaccante. A dispetto di numeri che sono numeri anche discreti, non è che. No, i numeri non sono drammatici, però il feeling è un'altra cosa, ecco.
Va bene, ci fermiamo per la borsa. Grazie Andrea.
Grazie, un abbraccio Giovanni, ciao Pier.
È stato veramente interessante, Pier. Non abbiamo fatto nulla di quello che avevamo in mente, ma secondo me è stato tutto estremamente molto più interessante, partendo da questa cosa di Kvaratskhelia che può andare al PSG subito. Ci fermiamo, la borsa, tra due minuti torniamo con Filippo Maria Ricci.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Of course, I'm really happy for these two guys but I'm also happy for the whole team and also you can see after the information on the bus, you know, we heard it in the bus and it was good. I think also the whole club is very happy for this decision, for this right decision.
Entre el caso Vinicius y el caso Dani Olmo, ¿qué te parece lo más indignante? O sea, ¿qué es lo que más te choca?
Pues sinceramente que escriban a Dani Olmo.
Pero la verdad, es así. O sea, no tienes dinero para fichar y vas a escribir a un tío.
¿Eh? ¿Quién gana la Supercopa?
Esperemos que el Madrid.
Sí.
Eso es Madrid-Barça 3-0.
Allora, seconda parte di tutti i convocati di oggi. Vado a spanne. Filippo Maria Ricci, ciao.
Buon pomeriggio.
Allora, il primo che parlava in inglese era contento. Il secondo che parlava in spagnolo era incazzato.
Sì, vabbè, il secondo non fa testo però. Ah.
il primo
quello che conta è Hansi Flick, il secondo che era qualcuno lì del Ciringuito, vabbè. Lascia il tempo che trova. Ovviamente Flick contento, no.
Però si sono arrabbiati in tanti.
Iñaki Williams.
Però si dice si sono
arrabbiati
in tanti.
Potete mettere esatto, lui sì che si è arrabbiato, giocatore dell'Athletic, per questa decisione assolutamente politica e attesa. Chi ci ascolta e legge la Gazzetta sapeva che poteva succedere, perché questo è diventato un caso politico. e la politica, che non dovrebbe essere mischiata allo sport, ci dicevano, entra a gamba tesa e diciamo prende una decisione non ancora definitiva, ci sono ancora 3 mesi, però intanto domenica nella finale di Supercoppa, che giocherà il Barcellona e giocherà la vincente di Real Madrid-Mallorca in campo più tardi a Jeddah, Dani Olmo e Pau Víctor, se sarà necessario, potranno giocare. E questo è, nonostante, io scrivo sempre, era una partita che il Barcellona perdeva 4-0,
sì.
Due sentenze dei giudici, tra l'altro giudici catalani, giudici di Barcellona, e poi la Liga e poi la Federazione avevano detto no, il, diciamo, questi due giocatori non possono essere iscritti perché ci sono delle regole da rispettare sul fair play finanziario e non sono state rispettate. E se vuoi, qua andiamo già verso quella che è un po' per me il punto più importante di tutta questa situazione, e come, cosa resta di tutto questo sistema creato
spagnolo.
No? È stato creato con scrupolo, con puntiglio, con delle regole precise dalla Liga, e ora buttato per terra dal Consejo Superiore dei Deportes, che è il braccio armato del Ministero dello Sport, perché è chiaro che sappiamo che il Barcellona è más que un club e rappresenta tutta la regione, e qualcuno ha chiamato, no, a livello governativo e ha detto no, non può essere, questi due devono giocare e poi ne riparliamo.
Hai capito gli spagnoli, Pier?
La cautelarissima, tipo di procedura che il Barcellona ha scelto. Ho letto il pezzo di Ricci stanotte, l'ho svegliato.
Che hai Diego messo la sveglia sentito, apposta. Quindi,
no,
che ci sarà il Diego, pezzo di Ricci, certo che c'è. Alle 3 di notte.
No, Diego, bravo, Pier, racconto subito nel segno, ti interrompo poi perché la differenza tra cautelare e cautelarissima, io inizialmente pensavo fosse la classica cosa un po' spagnola, sì, che amano, no, l'iperbole. No, è fondamentale, perché con la cautelar il Consejo Superiore delle Deportes avrebbe dovuto interpellare le parti, con la cautelarissima no, decide e poi dopo poi ne parliamo.
Ha interpellato solo il Barcellona
viene fuori ragazzi. Comunque la si voglia vedere, è un pasticcio clamoroso,
sì,
nel senso,
sì,
che,
sì,
appunto la cautelarissima dà la possibilità adesso di schierare i giocatori, poi magari fra un mese o fra 2 mesi si scopre che non potevano giocare, quando arriverà un verdetto definitivo si deciderà che magari non potevano giocare, e quindi poi di fatto
ma saremo ad aprile, fa caldo, è tutto un altro mondo.
Ma ragazzi, premesso che ci abbiamo ben altri problemi nella vita, però ecco, capito, magari hanno alzato una coppa, magari hanno fatto dei punti in campionato che poi possono essere decisivi per vincerlo o per conquistare una propria. No, ma è un pasticciaccio brutto, non a via Merulana, ma
no, non so, però voi siete ingenui perché chiedeva prima Filippo cosa resterà delle regole del fair play della Liga. Resterà quello che è rimasto a livello di credibilità e applicazione delle regole del fair play della UEFA dopo i casi del PSG e del Manchester City. E cioè la sensazione che è come la fattoria degli animali di Orwell, no? Tutti gli animali sono uguali, ma qualche animale è più uguale degli altri. Questo è. Guardate, ragazzi, seconda citazione letteraria della settimana.
Qui vogliamo veramente alto. sono i libri della libreria
di Filippo Maria Ricci.
Stanno contagiando.
Sì. Tra l'altro, Filippo.
Ce l'ho qua dietro, ce l'ho in italiano e in inglese, quindi due copie. Per cui lo possiamo prendere.
Quindi tu smentisci quello che ha detto prima in tua assenza per Luigi Pardo, che siano libri finti.
Ho detto che era una libreria finta, ma è una cosa proprio una.
Sono di cartone,
era una butade.
Adesso lo pieghiamo. La tiro fuori solo sono di cartone.
Era una butata, anzi, forse era una butanada.
Comunque, insomma, quello resterà delle regole.
Allora, tornando all'aspetto fondamentale, è un pasticcio. È un pasticcio clamoroso ed è un pasticcio. Sarebbe stato un pasticcio anche in quell'altro modo, per carità. Forse un po' meno dal punto di vista formale. Poi il senso sportivo della vicenda, insomma, non era bella questa vicenda. Non poteva finire 0-0, non so come dirti. Nel senso che c'è una regola, e quindi la regola andrebbe rispettata. C'era però un danno per il Barcellona, che era un danno onestamente per quello che sono anche i precedenti, e tu hai citato prima Manchester City, Paris Saint Germain, insomma, per quello che abbiamo visto e che siamo abituati a vedere in giro per il continente. Insomma, era non ne potevi uscire bene. Certo, questa cautelarissima crea una situazione oggettivamente imbarazzante, per quello che dicevamo prima, perché nel frattempo tu giochi e poi magari vinci delle partite, magari alzi dei trofei, magari conquisti dei punti che saranno decisivi per vincere un campionato, e poi qualcuno ti dirà che non potevi schierare quei giocatori. Quindi è veramente una robaccia che nasce da un tentativo di fare regulation su un tema importante
è importantissimo, ma alla fine non ce la fai. E poi l'ultimo tema è, se vuoi più di politica spagnola, e mi addentro in un campo che ovviamente conosco fino a un certo punto, è chiaro che nel momento nel quale la decisione è una decisione del governo, il governo spagnolo, come qualsiasi governo al mondo, dovrà tener conto del consenso. Immagino, forse questo può essere pure interessante, volando sempre alti e un po' fuori dalla stretta cronaca calcistica.
Sì, ma anche questo, magari Filippo può dare una lettura nuovo, anche su questo, anche su questo
sappiamo
nulla
che
di
la
nuovo.
Questione catalana no, la questione catalana, esatto. La questione in Spagna importantissima. Sì, sì.
Non è però una cosa solo catalana o spagnola, che la politica cerchi il consenso. Adesso mi viene in mente, prima parlavamo della Superlega, anche quei due giorni lì di aprile, diciamo una buona parte di politica andò a caccia del consenso. Vai Filippo, vi avviso, guarda. Scusate, andate tutti diretta video sul canale YouTube di Radio 24, pagina Facebook di Radio 24, sito e app di Radio 24, perché fra un minuto succede una cosa bellissima. Vai Filippo.
Vado velocemente, ecco, parlando, tu hai citato la Superlega, si è parlato di consenso, stamattina Javier Tebas, sempre prolifico sull'ex Twitter, su X, ha fatto un lungo post criticando la decisione, no, del Consejo Superiore de Deportes, e poi ha concluso dicendo: in tutto questo mi sembra assolutamente straordinario il silenzio di chi di solito parla tanto, no? Dice: dov'è Real Madrid Televisión? Perché questo è abbastanza clamoroso, perché comunque stasera gioca Real Madrid contro il Mallorca, ci sono ottime possibilità che vinca, e quindi domenica avremo un classico che vale un trofeo. Il Madrid è alla caccia del septete, ricordiamo i 7 trofei in quest'anno, no? Immaginifico e pieno di partite, magari lo può perdere, però il Madrid, sempre appunto che di solito parla tanto contro gli arbitri, dossier, cose, in questo caso è in silenzio.
Ma non è che questa è una cosa politica e quindi sta nella stessa parte della barricata del Barcellona.
È una cosa di rapporti Real Barcellona. È una cosa di rapporti Real Barcellona. Guarda, io mi ricordo tanti
gli arbitri
anni fa,
sono facezie rispetto, diciamo.
Sì, mi ricordo, ti parlo veramente di 8-9 anni fa, Tiki-Taka venne ospite Toir collegato e disse delle cose che per quell'epoca lì erano realmente rivoluzionarie fra i rapporti Inter-Juve, cioè disse delle cose di assoluto buon senso, no? Cioè il fatto che poi, al di là della rivalità sportiva che esiste fra le due squadre, però le sinergie, la visione era comune, i rapporti erano ottimi, e mi ricordo che quella cosa fece abbastanza scalpore, ma in realtà non c'era niente di cioè io non è che rimasi particolarmente sorpreso. Mi sembra un po' lo stesso discorso, cioè Real Madrid e Barcellona, lo sappiamo, anche su quel fronte lì della Superlega comunque condividevano le strategie. I grandi club spesso poi sulle questioni politiche sono d'accordo, perché hanno dei in campo si sfidano perché sono rivali e si giocano le coppe magari in finale una contro l'altra, ma dal punto di vista della visione complessiva del business del football sono quasi sempre
sì. Cane non mangia stessa, cane
e anche se torniamo all'esperienza della Arabia Saudita, certo, ma anche banalmente, se il Real Madrid stasera fa, diciamo, il suo dovere, è chiaro che Real Madrid-Barcellona, per tutto il movimento calcistico spagnolo che sta giocando in Arabia Saudita, è una finale di grandissima appeal, come è stata una finale di grandissima appeal Milan-Inter l'altro giorno. Quindi bisogna sempre, ma penso che i nostri ascoltatori sono assolutamente evoluti, svariziati e se ne rendono conto, esiste un quadro che è un quadro, diciamo, di rivalità sportiva fra tifosi, che certe volte è anche feroce,
e poi
ma poi a livello di strategie legittimamente è la cosa più normale del mondo. Poi i grandi club spesso hanno orizzonti e interessi comuni.
Chiedo un minuto di pazienza a Fernando da Reggio Emilia, perché siamo al momento clou della puntata, e quindi in diretta video Filippo Maria Ricci ci farà vedere che cos'è il gesto della butifarra.
Attenzione.
È il gesto dell'ombrello.
È il gesto dell'ombrello, scritto anche, però era bello. Quando, è una licenza poetica, perché la botifarra, che poi sarebbe in spagnolo butifarra, è in realtà una salsiccia, no? È un elemento tipico della cucina catalana. Adesso non ricordo se lo sapevo prima, non me lo ricordo più, come si è arrivati a definire il gesto dell'ombrello la botifarra, però si chiama così, allora l'ho scritto stanotte per farlo leggere a Pardo. E niente, devo dire, la porta completamente sopra le righe, è impazzito, perché è arrivata la decisione, avete sentito prima Flick parlava, a loro gli è arrivata quando erano nel pullman, stavano arrivando allo stadio, entra alla porta, glielo dicono, comincia a urlare, a saltare, fa il gesto della botifarra e poi mi hanno detto, c'è scritto su vari giornali che anche nel palco dopo, durante la partita, ha dato in escandescenze grandi insulti un po' per tutti, insomma è un presidente scatenato. Però ecco, per rimanere al colore, il gesto della botifarra è il gesto dell'ombrello.
Hai capito, la salsiccia Pierluigi se la mangia, altro che
sì, mi è venuto subito questo, adesso visto che siamo su livelli alti, mi è venuto in mente prustianamente il pensiero della bodeghita Sepulveda,
la bodega Sepulveda
di quel,
certo,
piatto,
certo,
di garbanzos, com'è?
Sì. Cioè,
che cos'è che mi piace tanto lì, garbanzos di
e cipirones,
garbanzos e cipirones, esatto, che è una roba meravigliosa. E adesso sempre in questo meccanismo di chi
adesso andiamo a mangiare,
mi è venuto in mente pasta e piselli che ho mangiato a Napoli un mesetto fa e spero domenica sera di rimangiarla, perché comunque sai i pensieri alimentari uno chiama l'altro, ecco, quindi
così
è molto, è Proust, sì, basta dire che è una cosa prustiana e già gli dai, capito, una
sì, gli dai un tocco
diverso, è in realtà che sto morendo di fame. Ecco, è il gioco che, no, fluido, è così, è, la palla gira, ecco, e anche tutti questi piatti vengono messi nella, così davanti a noi, tra la botifarra, cipirones con garbanzos, pasta e piselli, e questo è, no?
È così. Ciao Filippo,
la
ciao
pasta
Filippo.
Mischiata napoletana, dovremmo fare una volta un 10 minuti di verticale sulla grandezza delle paste mischiate, le paste miste, quindi pasta e pasta.
Facciamo così, a marzo c'è la sosta per le nazionali. E quindi riempiremo una mezz'oretta verticale, altro che 10 minuti. Ciao Filippo, grazie.
Ciao ragazzi, ciao.
Fernando da Reggio Emilia, poi vogliamo col traffico. Vai Fernando.
Sì, buon pomeriggio. Quasi avrei tentato di cambiare il discorso sulla pasta, perché io sono un grande appassionato proprio nella scelta, nei formati da abbinare, ma non, chiaramente non si...
Ti richiamiamo durante la pausa dei nazionali, vai sul resto.
Non me ne parla.
Voglio lasciarmi un attimo all'inizio della trasmissione, sì. È tutto vero, la legislazione è importante, bisogna adeguare anche magari il mondo del calcio alle altre categorie, però secondo me, come la vogliamo girare e rigirare, il calcio in Europa soprattutto è qualcosa di atipico, per cui secondo me è ancora così da trattare. La Superlega per esempio, se non avesse, però pare di sì, meritocrazia nell'ingresso, sarebbe un flop, perché il pubblico europeo non è abituato alle wild card che io temo possano entrare, se per esempio in una edizione della Coppa che loro organizzano il quarto posto non venisse raggiunto, per esempio, contemporaneamente.
Fernando, facciamo Juve, così,
ma
guarda,
è una sporcatura,
No, ma guarda, le wild card esistono, in realtà esistono anche nello sport d'Europa, il sistema delle licenze dell'Eurolega che gioca a basket, quindi insomma è qualcosa che è fatto su licenze pluriennali e poi una piccola parte invece a rotazione e si entra con licenze più corte. Le wild card esistono nel tennis, esistono in mille sport. Detto questo, la prima versione della Superlega è fallita e così è probabilmente giusto che sia stato. L'ultima versione è semplicemente i club che controllano il giochino con una formula molto simile a quella delle attuali competizioni europee. E questo è, e credo non sia più il tema di se, ma il tema del come e del quando. Ci dobbiamo fermare perché siamo ampiamente in ritardo sul traffico. Ciao Piera, domani.
Ciao ragazzi, ciao.
A proposito di Eurolega, ne parliamo adesso, dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Finisce qui dunque un'ottima Milano, nonostante abbia litigato per 37 minuti col tiro da tre punti, sbanca la casa della Svel, vince 75-66 e si mette nuovamente a correre in classifica.
Allora, facciamo il punto sull'Eurolega, che tra oggi e domani sera vede in campo le due italiane. Questa sera Milano contro il Maccabi in trasferta, si gioca a Belgrado, domani la Virtus Bologna che ospita il Baskonia. Geri De Rosa, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Cosa ci racconti su Sky di questi due giorni?
La partita di domani della Virtus contro il Baskonia, insomma, sempre una partita affascinante anche a livello storico, anche se insomma, sono due squadre che secondo me difficilmente faranno anche i play-in. La Virtus è quasi fuori, è giusto crederci. Baskonia insomma è un paio di vittorie sotto rispetto alla quota, però mi sembra una squadra rispetto alle altre stagioni, la squadra basca un po' meno competitiva.
Sì, Bologna è un po' sempre l'ultima spiaggia, e tra l'altro ha mille problemi da risolvere, non è la situazione ottimale.
No, Clyburn è fuori per un paio di mesi almeno, non ci sarà Zizic, presumibilmente non ci sarà Schengeli, anche se il suo ritorno è molto vicino. Insomma, spazio per gli italiani, bisogna cercare insomma in questi momenti di difficoltà di trovare delle alternative, delle soluzioni, e devo dire che insomma ci sarà maggiore spazio per giocatori che ne hanno poco, dovranno essere bravi a sfruttarlo. Queste sono le occasioni per cui insomma si costruisce una squadra con un roster profondo per affrontare i momenti di crisi. La Virtus secondo me deve veramente, al di là dei luoghi comuni, giocare partita dopo partita, perché c'è una wild card da farsi riassegnare, e questo deve essere il primo obiettivo. Quindi la necessità di chiudere bene la stagione, cercando di allontanarsi il più possibile dall'ultimo posto e dal penultimo, di avvicinare il più possibile alla zona play-in, poi alla fine della regular season guardare la classifica e vedere dove è arrivata.
Sì, che cosa è successo invece Milano tra Maccabi questa sera, Alba e Partizan in casa, che sono le prossime due. Adesso non perché semplicemente perché siamo nel girone di ritorno, però siamo arrivati al momento di stringere i bulloni, no, come dicono quelli bravi.
Davvero, perché Milano all'interno di un quartetto di partite, la prima quella contro la Svel della settimana scorsa, in cui gioca contro squadre che ha sotto di sé in classifica, quindi è davvero arrivato il momento di accelerare, perché poi è vero che l'Eurolega ti regala momenti in cui puoi fare una striscia vincente o una striscia negativa, si gioca in maniera talmente ravvicinata che non ci vuole niente, però poi se vai a valutare il calendario ci sono momenti positivi, favorevoli al calendario, che vanno sfruttati assolutamente, e il terzetto di partita accoppiato alla vittoria con la Svel che citavi poco fa è veramente l'occasione per Milano di mettere saldamente i piedi dentro la zona play-in, se non addirittura quella play-off, considerando il fatto che insomma Milano ha 10 vittorie e a 11 c'è la squadra quarta in classifica, quindi insomma tutto è davvero possibile. Però secondo me questa partita di stasera e le due del doppio turno di settimana prossima sono veramente molto molto importanti.
Sì, la domanda è se Milano ha finalmente trovato quella solidità che si traduce anche in continuità dentro questa stagione. Guarda, mi allargo anche alla stagione scorsa, chiaro che sono due mondi che sono diversi, perché sono due squadre, è una squadra profondamente riscritta, però è stato un po' il limite di Milano, no? Nell'ultima stagione e mezza in Europa, non sai mai esattamente che cosa esce dallo spogliatoio.
Sì, sono d'accordo. Secondo me invece la solidità adesso è arrivata con l'arrivo di Maignan, insomma, perché insomma anche le partite che ha perso Milano in quest'ultimo periodo sono state persi in modo diverso rispetto all'inizio della stagione. Prendo per esempio le due in casa contro il Bayern Olympiacos, partite che tranquillamente Milano avrebbe potuto vincere, perché Milano adesso sta giocando, ha una sua identità, secondo me per la prima volta credo anche negli ultimi due anni ha un diciamo un quintetto base, ma non nel senso diciamo storico della parola, ha diciamo delle gerarchie, cioè Mirotić e Lidej da lunghi, con l'aiuto poi nel momento in cui affronta avversari con un grosso centro di altri, con Maignan, Shields e Bolmaro da esterni, cioè è quella squadra. Non è necessario avere il quintetto che base sempre, però è necessario avere dei punti di riferimento nei momenti difficili della partita, e secondo me Milano l'anno scorso e l'inizio di questa stagione questa diciamo identità non ce l'aveva, e io credo che sia molto importante l'arrivo di Maignan, non solo per il suo rendimento ma per come a cascata ha spostato tutti i giocatori nel loro ruolo giusto, è stato veramente benefico per l'Olimpia, insomma è davvero confortante il suo rendimento.
Stasera tornano anche Shields e Lidej, a proposito di giocatori importanti.
Sì, Sì, non ci sarà Koser, non ci sarà Dimitrijevic, insomma, gli infortuni, insomma, visto si gioca così tanto, sono all'ordine del giorno purtroppo in questa manifestazione, ed è un, insomma, è qualcosa un po' sottovalutato dalle istituzioni in generale del basket, perché comunque lo spettacolo poi fatto dai giocatori in piena salute, non che si fanno male, insomma, torna uno e si fa male un altro, riguarda un po' tutte le squadre.
Sì, ma riguarda anche un po' tutti gli sport, quelli del motorsport dicono che si corre troppo, poi con le sprint race del sabato si raddoppia, quelli del calcio non ne parliamo nemmeno, il basket, il tennis, no? Cioè, poi Sinner ti dice: io seleziono gli appuntamenti, gli altri che gli fanno capire che lui può e non tutti possono, ma questo è un dibattito che credo ci porterebbe lontano. Ciao Jerry, grazie.
Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
Grazie a Jerry De Rosa. Prima di chiudere, Andrea D'Asti.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per la convocazione. Vai. Io volevo parlare un attimo di Thiago Motta, della Juventus, sì, e di Allegri. Sento ogni tanto esperti vari su varie piattaforme dire che a Motta va dato tempo, che Allegri per 3 anni è stato la guida della Juve senza rendere merito al suo ingaggio e alle sue aspettative, ma io da milanista posso dire che Allegri ha navigato in mare che definire in tempesta è poco. Cioè, il primo anno sono arrivati e dopo 2 giorni gli hanno venduto Ronaldo, l'anno dopo ha fatto direttore sportivo, team manager, presidente, guidava il pullman e cucinava a Vinovo, l'ultimo anno è arrivato Giuntoli che era palesemente contro Allegri, tanto da fargli un mercato d'inverno nel quale sono arrivati Falcone e Menghetti della Longobarda, uno rotto e uno in prestito, e fino a quel momento era primo in classifica e ha chiuso con una Coppa Italia. Io non so quando Thiago Motta dovrà render conto della completa fiducia della quale sta beneficiando, del mercato faraonico che non sta dando i suoi frutti. Mi ricordo che si diceva che Chiesa e Vlahovic non rendevano per il gioco di Allegri, non mi pare che adesso siano in lizza per il pallone d'oro. Quindi secondo me il lavoro di Allegri nell'ultimo triennio alla Juve
non è così negativo. Ma guarda Andrea, io adesso ti saluto che abbiamo finito, ti rispondo con 4 parole, tu l'hai detto. Ma credo si sia capito, la penso esattamente come te, ma se volete vogliamo anche quelli che invece vogliono dare tempo a Thiago Motta, tanto ci aggiorniamo, domani ricominciamo dopo il GR delle 14. Io ringrazio Michele Lasserra e Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domani.